e cominciamo a conoscere un po' la storia di questo, di questa organizzazione, di questo gruppo che appunto adesso ci dirà da quanti anni, da quanto tempo lavora appunto sul, sulle questioni dell'abitare. Allora io direi che come prima domanda chiediamo appunto da quanti anni lavorano e come si chiamano, beh l'avevo detto all'inizio, comunque lo facciamo ripetere, e che, e che, in che cosa consiste principalmente il lavoro che fanno.
Bueno, el espacio es una multisectorial que viene trabajando desde el año 2010. Es el grupo de vivienda y hábitat de La Boca y desde hace 2 años forma parte de un espacio más grande que es La Boca Resiste y Propone. El objetivo de esta multisectorial es organizar la demanda en torno a la problemática habitacional. Atender las cuestiones que tienen que ver con los desalojos, los incendios, los derrumbes, las leyes, incidir directamente en la vida política con respecto a la situación habitacional del barrio.
Quello che ha detto è che loro sono parte di una multisettoriale che fa parte della Boca Resiste e Propone e ovviamente lavorano la parte abitativa soprattutto nel quartiere della Boca in diversi casi, non soltanto casi di sfratti ma anche di incendi, e dando anche un assessoramento legale, diciamo, cercando di capire come la legge, come si sviluppa la legge nella città di Buenos Aires rispetto sempre alla crisi abitativa che pure c'è nel quartiere di La Boca particolarmente. Credo che ho detto bene, no? La compagna mi dirà.
Llegamos a Venecia después de un esfuerzo grande que hicieron todos los vecinos del barrio y los compañeros para participar y presentar el caso de La Boca en el Tribunal Internacional de Desalojos, que es un tribunal popular, pero que creemos de importancia para poder dar cuenta del incumplimiento en el derecho internacional que garantiza, valga la redundancia, el derecho a la vivienda para las familias de nuestro barrio, pero no solo de nuestro barrio. Entender también, esto nos sirvió para entender que esto es un conflicto a nivel global. En este tribunal se presentaron 4 casos más, el caso de Venecia, que es bastante similar a nuestro caso, y 3 casos más que son en zonas rurales, y que si bien cómo se llevan adelante esos casos es distinto, cómo se lleva adelante el proceso de los desalojos es distinto porque son zonas rurales y los problemas son distintos, el mecanismo por el cual suceden es el mismo.
Giorgio mi aiuterà, ma loro hanno detto che sono arrivati qua in Italia, ma specificamente a Venezia, per tanta fatica che hanno fatto i compagni ma anche i vicini del quartiere della Boca per poter presentare questo progetto, un progetto che gli permette di essere parte di questo tribunale popolare che ha fatto l'ONU, un tribunale degli sfratti che parlava di 5 casi, no? Diciamo che questo era un altro caso degli sfratti urbani insieme a quel caso di Venezia. Dopo c'erano sfratti pure in situazione rurale, no? di campagna, ognuno con la sua modalità, ma tutti con una radice, diciamo, in comune sulla metodologia come si fanno questi sfratti. Niente, sono arrivati a Venezia, a questo tribunale popolare che cerca precisamente di lavorare per il diritto all'habitat, no? alla vivienda, per... Se non è vincolante, perché non è vincolante quello che decide questo tribunale, sì, almeno gli permette di avere, diciamo, una risoluzione per presentare ai diversi governi, ai diversi stati, per almeno avere in conto questo che ha deciso il Tribunale Popolare dell'ONU a Venezia.
Ecco, in Venezia probabilmente è il barrio della Giudecca.
Sì.
E, dos palabras más sul perfil de este tribunal, due parole in più sulla funzione del
sí.
Tribunale.
El tribunal prepara, primero escucha los casos, ve si hay efectivamente o no incumplimiento del derecho internacional y redacta una serie de recomendaciones generales y específicas para cada caso. Esas recomendaciones son enviadas a quienes son los acusados. O sea que el tribunal le hace llegar a los estados una serie de recomendaciones para que se ajusten al derecho internacional. Esto es un material que a las organizaciones nos sirve en primera instancia como una herramienta de lucha, pero también para poder dar cuenta dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestro barrio, que esto es así, que hay incumplimiento no solo de las leyes locales, no solo de las leyes nacionales, sino también del derecho internacional a los que los países suscriben. Después el tribunal hace un seguimiento que es semestral a ver cuál fue el comportamiento de estos estados con respecto al veredicto, con respecto a las recomendaciones, y también asesora, digamos, eso nos da cuenta de que nosotros somos sujeto de derecho, del derecho internacional, y que podemos, si nos juntamos, y esa ya es una propuesta que traemos nosotros desde el barrio de La Boca y en representación de todos los compañeros, poder convocar a otras organizaciones para hacer una presentación colectiva.
Diceva la compagna che il tribunale ascolta, no? ogni caso, ovviamente fa pure una sentenza su ogni caso basato nel diritto nazionale, ma soprattutto nel diritto internazionale, e diciamo che questa sentenza serve come una raccomandazione, dei consigli per ogni governo, no? E questo li fa rendere conto a loro che sono ovviamente soggetto di diritto internazionale su questo, diciamo, o su questa raccomandazione che fa il tribunale popolare in base alla sua sentenza. A ogni governo che non sta rispettando, questo è importante dirlo, arriva alla conclusione il tribunale che ogni governo in ogni caso non sta rispettando il diritto, no, ad avere una casa, e fa un seguimento, si può dire, no? Segue ogni sei mesi come continua, come si sviluppa questa situazione. Il fatto più importante, diceva la compagna, è questo: rendersi conto che loro sono soggetti di diritto internazionale, che ci sono dei governi che non rispettano i diritti internazionali e anche nazionali in ogni caso, e dopo hanno fatto la proposta, si può ripetere la proposta che voi avete fatto in particolare?
A parte della partecipazione del tribunale, vinimos a contactar a otras organizaciones, por eso estamos ahora en Roma y la intención es ir a Barcelona en unos días, para contactar a otras organizaciones, para poder las organizaciones que coincidimos en las mismas problemáticas, hacer una presentación colectiva ante un organismo nacional e internacional, ante la Convención Internacional de Derechos Humanos, ante la ONU, y creemos que inclusive si saliera mal, eso constituiría un hecho político importantísimo y de confraternidad entre todos los países.
Diceva la compagna che oltre al fatto di venire a partecipare di questo tribunale, l'idea di loro era cercare, no, delle somiglianze, cercare di altri progetti simili, e cercare una fratellanza tra di loro, per precisamente magari lavorare insieme, vedere le coincidenze e poter fare una presentazione insieme tutti ante un tribunale internazionale, e cercare, anche se non arriva, no, al fine desiderato, almeno iniziare a costruire, diciamo, di forma collettiva, nell'insieme e anche internazionalmente, la possibilità di lottare attraverso le leggi, attraverso l'istituzione, attraverso il diritto internazionale per il diritto alla casa.
Io, se siete d'accordo, passerei a parlare un po' della Boca, del barrio, del quartiere della Boca, un poco di storia, perché in Italia la Boca qualcuno la conosce, qualcuno, ma molti la conoscono soprattutto per il Deportivo, per la squadra del Boca Junior, eccetera, eccetera. E io credo invece che c'è una storia diversa della Boca, no? del quartiere della Boca.
La Boca está en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal de la Argentina. Es un barrio periférico, es un barrio popular, un barrio de inmigrantes. Ahí funcionó el puerto de Buenos Aires hasta el año 68, y eso hacía que el barrio, si bien era un barrio de trabajadores, tenía un desarrollo económico importantísimo, porque era el puerto principal de la ciudad de Buenos Aires. En el año 68, cuando cierra el puerto, muchas familias ya no tienen cómo gestionar las cuestiones laborales, y se empieza a ver un deterioro del barrio. El barrio empieza a carecer no solo de economía propia, sino que empiezan a deteriorarse las casas, empieza a complicarse la situación económica de las familias, y esto va progresando en el tiempo. Si bien el barrio pudo reformularse en una economía local que está basada en el turismo, un poco con la ayuda de Quinquela, como decíamos, un poco con la ayuda de todo lo que era el patrimonio simbólico que tenía el barrio, que era también basado en esta diversidad, en esta conjunción de familias de inmigrantes que tenía, era un barrio telúrico, ¿cómo sería? Era un barrio atrayente para otras zonas. Es un barrio que tiene una estructura edilicia particular, que son los conventillos, que son un tipo de edificación que no se ve en otros barrios, y si se ve, no de la misma manera, porque nuestras casas están construidas de chapa y madera, son las familias viven en habitaciones y comparten baño y cocina. Entonces esto también, al las familias no poder sostenerse económicamente, el tipo de estructura que tenemos, hizo que esas casas se deterioraran muchísimo en poco tiempo.
El quartiere de La Boca, un quartiere de la città de Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina, un quartiere di periferia della zona sud, che fino agli anni 60 aveva il porto principale della città di Buenos Aires. Quindi questo faceva del quartiere de La Boca un quartiere importante anche a livello economico. Quando chiude il porto negli anni 60 ha vissuto un peggioramento nelle sue condizioni il quartiere, ma non soltanto economica, soprattutto delle case, e i vicini hanno cercato di approfondire o di sviluppare questa questione simbolica che aveva il quartiere come quartiere di immigranti, come quartiere culturale, come quartiere rappresentativo e tradizionale della città di Buenos Aires, che dopo ha una particolarità anche nell'architettura, no? Esiste questo che si chiama il conventillo, sono delle grosse case, diciamo, della borghesia del XIX secolo, che sono state abbandonate e lì hanno iniziato a vivere insieme le famiglie povere, le famiglie popolari, no? Delle classi popolari, e anche ha una particolarità nella sua costruzione, come sono fatte queste case, che se si trovano in altri quartieri della città di Buenos Aires non si utilizzano della stessa forma. Il conventillo è una casa grossa con tante stanze che condividono tante famiglie, all'inizio del XX secolo, fine del XIX secolo, in ognuno di questo conventillo abitavano tante famiglie, ognuna per una stanza, no? E questo ha fatto, mi sembra, credo lo aggiungo io, mi dirà la compagna sì, coincide, ha fatto di una forma di sociabilità diversa e particolare, ovviamente per La Boca, dove uno, attraverso per esempio i progetti come La Boca Resiste propone, si vede, no? una solidarietà, un spirito solidale particolare in quel quartiere, che adesso si è trasformato in un quartiere turistico. E qua, no? Viene un po' il confronto con il governo della città di Buenos Aires, che cerca di convertirlo precisamente in un scenario turistico, e loro che abitano come sempre, da sempre, e cercano di ritrasformare questo quartiere.
Volevo chiedere, mi aiuti, questo significa ovviamente sfratti per convertire le abitazioni, appunto, come un po' avviene nel centro per esempio di Roma, per trasformarle in bed and breakfast, alberghi, pensioni eccetera, ma chiedo se, come anche non solo a Roma, c'è quel fenomeno che noi chiamiamo gentrificazione, ovvero questo quartiere diventa affascinante, caratteristico, quindi persone con più soldi cominciano a trasferirvisi e questo fa aumentare gli sfratti e alzare i prezzi.
Bueno, lo que pregunta Antonella, si además de los desalojos, los sfratti, que generan, obviamente, que la gente, quien habita el barrio, termine yéndose para que venga el turismo, esto genera, y ustedes lo confirmarán, este proceso de gentrificación, ¿no? En donde el barrio termina siendo también muy atrayente, no solo para el turismo, sino para quien, tal vez no yendo a vivir, sí, para quien quiere realizar o desea realizar emprendimientos inmobiliarios, porque por esta movida termina siendo atrayente. O sea, cuenten ustedes, raccontate voi, come un po' il processo di gentrificazione che si vive, perché noi sappiamo che si vive pure nella Boca, come succede, diceva Antonella, qua a Roma, come succede también acá en Roma, este proceso de gentrificación.
Bueno, en La Boca nosotros creemos que el turismo en realidad es la excusa para llevar adelante los proyectos inmobiliarios. No es el turismo en sí mismo el que genera el desalojo, sino que es el Estado, que son el Estado hoy, el poder económico y el poder político llevando adelante el desarrollo de sus negocios. Y la realidad es que no hay posible proyecto inmobiliario que se desarrolle sobre un suelo que ya está ocupado. Entonces, para llevar adelante esos negocios, necesariamente necesitan que nosotros no estemos. Para poder construir una torre de 30 pisos en la entrada del barrio, necesitan que ese lugar esté deshabitado. Para garantizarle a ese nuevo sector que se muda al barrio una circulación ordenada, vistosa, segura, necesitan que, por ejemplo, los vecinos del asentamiento La Madrid, que es una villa de emergencia muy chiquita que está en nuestro barrio, ya no estén, para que esa nueva población que viene se sienta segura y tenga servicios y tenga nuevas calles y tenga lugares donde comprar, donde consumir, hace falta que todos nosotros no estemos. Entonces el turismo pasa a ser una excusa. Nuestro barrio hace 50 años que vive del turismo, que vive del turismo local, que hoy no llega porque la situación económica del país ni siquiera le permite ir a almorzar un domingo a Caminito. Entonces termina siendo realidad la excusa para que todo lo otro suceda. Ellos dicen que traen progreso. Bueno, los únicos que progresan son ellos.
Sí, dice la compagna che il turismo è una scusa soltanto, no? Per permettere fare gli affari al privato, no? Al sistema immobiliario con il beneplacito dello Stato, della città di Buenos Aires. Perché? Perché il quartiere della Boca vive e ha vissuto il turismo da 50 anni. E infatti lo faceva prima con il turismo interno argentino, che adesso non si può permettere nemmeno andare a fare un pranzo al quartiere perché no, non c'è la possibilità economica. Dopo, per assicurarle a questi affari, no, immobiliari, le condizioni per fare precisamente i loro affari, hanno bisogno di che loro non ci siano già nel quartiere. Per costruire questi edifici hanno bisogno, sto parlando di nuovo del privato e dello Stato, che non ci siano per esempio i vicini della Villa La Madrid, no? La Villa, come sempre diciamo, è quello che sarebbe la favela nel Brasile, un quartiere, una occupazione, e quindi succede questo. Il turismo è stato da sempre nella Boca, per essere di nuovo, come aveva detto la compagna prima, un quartiere tradizionale dell'Argentina, con questa mistura di immigrazione, di cultura tradizionale argentina, eccetera. Però è soltanto adesso una scusa per permettere fare questi affari immobiliari e permettergli un guadagno ai settori privati, sempre con il beneplacito del governo, che ha bisogno di altre persone, sembra, nel quartiere, no, di chi lo abita da tanti anni.
Senti, io mi fermerei un attimo con un po' di musica e poi magari passiamo a vedere come concretamente portano avanti la lotta, appunto, attivisti e attiviste di La Boca Resiste e Propone.
Y la Universidad Católica, que fue la que abrió las puertas a este festival, bueno, se ganó todo el repudio.
Questo è Victor Jara, che purtroppo deve essere una cosa dal vivo. Vediamo adesso di andare un po' avanti. Comunque la canzone ci sembra molto pertinente, perché è Las Casitas del Barrio Alto, le casette del quartiere Bene, potremmo tradurre.
La Università, immagínese usted, pensare ora, che había en unas colinas, las áreas verdes son más hermosas. Entonces, claro, para estar de acuerdo con el lugar, las casas que se construyen.
Bene, mandiamo un po' avanti perché c'è un parlato di Victor Jara sull'argomento prima della canzone, e adesso arriva.
Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot.
Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
Allora, due parole su questa canzone. Vittor Cara, insomma, probabilmente chi ascolta lo conosce, è questo cantautore cileno che fu ucciso durante il golpe, proprio il 13 settembre del 73, e ucciso dopo essere stato a lungo torturato. Noi non lo dimentichiamo, ma questa canzone in particolare era una presa in giro di quelli che abitano nei quartieri bene, come diciamo noi, con le loro casette rosa, verde, celeste eccetera, che poi nascondono invece dietro questa facciata linda le peggiori nefandezze. Allora, ricominciamo quindi a farci raccontare quello che succede a Buenos Aires, in particolare nella Boca, ma con un occhio ovviamente a tutta l'Argentina, perché vorremmo sapere appunto in che cosa consiste praticamente il lavoro che questi compagni e queste compagne fanno da diversi anni in questo quartiere.
Bueno, a ver, para contar un poco lo que hacemos ahí en el barrio de La Boca, en realidad el grupo de Vivienda y Hábitat empezó a trabajar hace 8 años, que tiene mucho que ver con la gestión de Mauricio Macri en la ciudad, y tiene que ver con esta historia que contaba Natalia de muchos años de abandono por parte del Estado, para que este abandono del Estado tiene que ver con poder generar el proceso de gentrificación en el barrio. En este contexto, el grupo de Vivienda y Hábitat viene trabajando en toda la problemática habitacional que sufre el barrio, que es los desalojos, incendios, derrumbes, y digamos específicamente en relación al tema de los desalojos, lo que se hace es un acompañamiento. En este momento estamos acompañando 96 juicios de desalojo de viviendas de conventillos en donde viven 1, 10, 20 familias, depende del caso. Y lo que hacemos en ese marco es acompañar a las familias en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento para que conozcan todos sus derechos en el marco de las causas judiciales por desalojo y que puedan exigir a su abogado defensor, que apelamos a los abogados defensores del Estado, que puedan exigir que sea una defensa digna y en el marco de todos sus derechos. Después, por otro lado, en lo que tiene que ver con incendios, organizamos a las familias, digamos, no sé si vos cortame cualquier cosa, para en lo que tiene que ver con los incendios, lo que hacemos es también articular, digamos, con todo lo que tiene que ver con la organización que tiene el barrio de por sí. Cuando hay un incendio, la mayoría de los que viven en el barrio de La Boca o sufrió un incendio o tiene un familiar que sufrió un incendio. Entonces, cuando eso sucede, rápidamente el barrio se moviliza y se organiza para acompañar a las familias. Lamentablemente en el barrio hay, en los meses de mucho calor o de mucho frío, hay incendios siempre, es como una temporada de incendios, debido a las condiciones de la vivienda, básicamente. Entonces lo que nosotros hacemos es articular todo ese barrio que se organiza, más demandar al Estado con las respuestas que debe dar el Estado ante esta situación, ante la emergencia, y funcionamos ahí como un, básicamente un articulador. Y por otro lado, en las situaciones con derrumbes, lo que también tratamos de hacer es acompañar a los vecinos con ayuda legal, técnica, organizativa, porque cuando hay un derrumbe parcial en un conventillo, esto es una excusa para hacer un desalojo administrativo, y es otra forma de desalojar en el barrio.
Il lavoro che realizzano, come già avevano detto, inizia 8 anni fa, giustamente con l'inizio quasi della gestione di chi adesso è il presidente dell'Argentina.
Scusa Mariano, ricordiamo per gli ascoltatori, sì, che prima di essere presidente dell'Argentina, Macri era l'alcalde, il sindaco di Buenos Aires.
È stato per due volte. Sindaco della città di Buenos Aires, per questo loro iniziano quasi con quella gestione che ha significato un abbandono da parte dello Stato in materia abitativa, e lavorano tutta la problematica abitativa. Per esempio adesso stanno accompagnando 96 processi giudiziari, no, di sfratti, soprattutto dando l'aiuto legale che ogni famiglia ha bisogno, perché stiamo parlando di 96 famiglie, no, che soffrono. Più di 300, certo, perché 96 processi giudiziari parlano di 96 proprietà, e quindi in ogni proprietà abitano più famiglie. Stiamo parlando di 300 famiglie. È giustamente così. Quindi in quello danno un assessoramento legale, tutto l'aiuto che c'è bisogno da parte della gente. Un altro problema abitativo sono gli incendi che accadono per le condizioni delle case, soprattutto in inverno e in estate, ovviamente, ma anche c'è un altro motivo per fare degli sfratti e per accentuare questo processo di gentrificazione, che sono i crolli che accadono, purtroppo crolli che accadono per le condizioni pure architettoniche delle case, e quindi questo è un altro aiuto. Con rispetto agli incendi, ai crolli, l'aiuto che si dà è soprattutto, diciamo, cercare di articolare alla comunità, no? Cercare di avere, di mantenere questi rapporti di solidarietà per aiutarsi tra di loro, perché si possono utilizzare, come dicevano, gli incendi e anche i crolli come un altro motivo per giustificare gli sfratti e permettere di arrivare agli imprendimenti immobiliari.
Ecco, mi sembra che l'accennavi prima tu, che le case sono, c'è parecchio legno dentro le case. Le abitazioni sono mucha madera, c'è, cioè, molto legno, quindi questo aiuta anche gli incendi, no? E poi credo che il problema del riscaldamento, insomma, d'inverno.
Sì, tanto in quando empiezan los primeros fríos, también las instalaciones eléctricas son un problema, y el tiempo en el que se quema un conventillo es muy rápido. Esto no es algo que desconozca el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, claro, porque en el año 20 Quinquela pintaba incendio en la Boca. O sea que es algo que se repite sistemáticamente generación tras generación y tiene que ver con la forma de las estructuras edilicias. En el año 2006, nuestro barrio fue declarado en emergencia ambiental y urbanística después de una larga lucha de las organizaciones sociales y políticas, y esto pone al Estado a reconocer, a partir de la declaración de emergencia urbanística, reconocer que el Estado entiende cuál es la situación de nuestras casas. No solo que entiende, sino que la ley tiene una unidad ejecutora y vota presupuesto todos los años para revertir esta emergencia. La realidad es que en los 9 años de gestión del macrismo no hemos logrado que se haga un solo arreglo en un conventillo con fondos de esa ley.
Sí, diceva la compañía que questo problema dell'incendio è storico, no? Già l'artista Quinquela Martin dipingeva negli anni 20 del secolo scorso incendio nella Boca, quindi non è una novità. E sì, questo succede per le condizioni delle case. È stato, gli chiedo alla compagnia, il governo il che declarò l'emergenza abitativa, no? È stato il governo, lo stesso governo, nell'anno 2006 che ha dichiarato l'emergenza abitativa lì nel quartiere della Boca. E questa emergenza abitativa, questa dichiarazione, significa che c'è una unità per mettere in pratica delle politiche, una unità che ha un budget, no? Per finanziarsi, ma che mai è stata messa in funzionamento. E io volevo chiedergli, anche se questo degli incendi, si esto de los incendios es usual y sucede seguido, hace muy poco hubo uno, ¿no? Y creo que Rodríguez Larreta había ido a inaugurar, no recuerdo, discúlpenme ustedes, el puente de trasbordo, y se le había hecho un scratch en ese momento por un incendio muy, pero muy reciente. Eran dato, dicevo yo, porque lo avevo letto, avevo saputo poco tiempo fa, uno, due, tre incendi, mi dicono loro, molto importanti, in questo ultimo tempo, ¿no? Nella città di Buenos Aires. E quando era andato il sindaco attuale, Horacio Rodríguez Larreta, a inaugurare un nuovo ponte lì a La Boca, se le aveva fatto, come si dice da noi, un scratch, no? Se le aveva fatto un corteo incontro, perché lui era andato a inaugurare questa opera, che sicuramente sarà importante.
Contestato, insomma.
Sì, contestato, giustamente, grazie, che è questa opera che sicuramente sarà importante per il quartiere, ma poco tempo fa era accaduto questo incendio, si loro possono contare un po' come è accaduto e niente, cosa è successo con questi incendi, si può contare un po' los incendios de los sectores recientes, perché mi pare il caso ultimo, no?
Sì, particolarmente este incendio, che además llamativamente los vecinos están en este momento acampando al lado exactamente de ese puente, que no es cualquier puente, es el puente símbolo de La Boca y símbolo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un puente que es tradicional, es un puente un viejo puente transbordador que une la ciudad de Buenos Aires con la isla Maciel, o sea, con la provincia de Buenos Aires, y que todos los turistas se llevan la foto seguramente de ese puente. Atrás, y exactamente al lado de ese puente, desde el 20 de julio de este año están acampando 32 familias que después de ese incendio, después de la muerte además de tres personas, entre ellas una nena muy chiquita, una bebé, no tuvieron respuesta, tuvieron que quedarse fuera de la casa, pese a que hubo una causa judicial que generó un amparo. Y donde se le exigía al gobierno de la ciudad dar respuesta de de solución habitacional definitiva para estas familias. Hasta el momento no se le han dado, las familias siguen acampando en la calle, y en la misma, prácticamente en la semana, no, hace, cuando se cumplió un mes del incendio de esta casa, que la gente la conocía como Sanchetti, se produjo otro incendio muy cerca de la zona de Caminito también, donde seis familias quedaron acampando en esa situación dentro del patio de la casa, dentro del patio del conventillo. O sea, toda su vivienda se quemó y finalmente ellos tuvieron que acampar adentro con la misma. O sea, la única respuesta, y ahora cuento el tercer incendio, pero la única respuesta que el Estado brinda en forma inmediata son dos cuestiones. Una es un subsidio habitacional que es de muy poco monto, o sea, el monto no alcanza para que las familias puedan ingresar, sobre todo por las condiciones que se pide, que piden las inmobiliarias para el ingreso a una vivienda. Y la otra son los paradores. Los paradores, por lo que estuvimos entendiendo a partir de otras situaciones que vimos acá en Italia, son los que acá llaman casas de familia, ¿no? O sea, donde se les da un alojamiento temporario, pero con muy malas condiciones, donde además la familia termina estando separada, habitando en distintos lugares, y que además durante se tienen que ir muy temprano a la mañana y volver a la noche. Esto obviamente las familias no lo quieren, no lo aceptan, y se ha generado además toda una resistencia a eso, ¿no? Por eso el acampe, o sea, el acampe viene de esa resistencia a no aceptar esto. Y el tercer incendio es el de un mercado muy tradicional en el barrio, el mercado que queda, el mercado antiguo, el último mercado que queda del barrio de La Boca, mercado de venta de comidas y de artesanías, y que está también en el centro de La Boca. Y se incendió, y de la misma manera, o sea, tampoco hay una respuesta de una reconstrucción a eso. A nosotros nos preocupa, no tenemos certeza para decir que es así, pero bueno, ha pasado en otras situaciones donde se han reconstruido después estos mercados con otro sentido, ¿no? O sea, ya no con un sentido barrial, sino turístico.
Ci sono caduti tre incendi, no, importanti, due abitativi, i due primi. Nel primo purtroppo anche ci sono stati dei morti, anche una piccola bimba. In tutti e tre la gente che ha sofferto, che ha patito questi incendi, non ha avuto nessuna risposta. proposta del governo. Il primo incendio è accaduto giusto dietro di questo ponte, che è un ponte simbolo, perché è il ponte che collega il sud della città di Buenos Aires, dove sta il quartiere della Boca, con la periferia di quello che già si denomina la provincia di Buenos Aires. Per questo è un ponte importante, e dopo simbolicamente importante, perché lì si vanno a farsi le foto tutti i turisti, ed è un simbolo pure della città tutta di Buenos Aires. Nei due primi incendi, che sono incendi abitativi, la gente, le persone che abitavano lì hanno dovuto fare un campeggio, nel primo caso nella strada direttamente, senza avere, come dicevamo, una risposta da parte del governo della città di Buenos Aires, quando già era stata una sentenza, no, della giustizia, che le diceva al governo della provincia della città di Buenos Aires, scusate, che doveva aiutare, che doveva dare delle risposte a questa gente. Il terzo incendio è stato un incendio in un mercato tradizionale, il più antico della Boca, la stessa situazione con rispetto agli altri due, nessuna risposta da parte dal governo della città di Buenos Aires. Per questo, quando è andato il sindaco della città a inaugurare questo nuovo ponte, si è fatto questa contestazione a lui, perché questo era accaduto poco tempo prima e tutta la gente, insistiamo, non ha avuto nessuna risposta, e ancora nel primo incendio stanno facendo un campeggio per strada, nel secondo un campeggio nel cortile di quella vivenda, di quella casa, no? Questa è la situazione con questi tre casi adesso immediati.
Volevo chiedere, siccome avete toccato l'argomento delle persone che vanno a vivere nelle tende per le strade, o perché c'è stata una disgrazia, un incendio, un crollo, oppure perché vengono sfrattati. Allora, che teoricamente c'è nella politica del comune di Buenos Aires un programma di edilizia abitativa per queste persone, oppure l'assegnazione di alloggi, oppure li mettono, come accade qui per esempio a Roma, magari temporaneamente vogliono addirittura smembrare le famiglie, gli uomini da una parte, le donne con i figli da un'altra, li mettono in alberghi e quindi li mandano a vivere in alberghi temporaneamente, che poi diventa definitivo, insomma, ecco, se c'è qualcosa.
Adesso traduco, ma aggiungo un'altra cosa che mi era rimasta senza tradurre, perché hanno detto le compagne che, soprattutto in questi casi degli incendi, l'unico aiuto che dà il governo, adesso potranno loro approfondire, l'unico aiuto sono un sussidio abitativo, che ovviamente non significa nulla, perché
non copre le spese, insomma,
perché coi valori, no, certo, del sistema immobiliario questo non è nulla. E dopo l'altro aiuto che dà il governo, diciamo, quello che qua in Italia si chiamano le case di famiglie, ma sappiamo cosa significa questo delle case di famiglie: dividere la famiglia, semplicemente poter passare una notte e andarsene ben presto al mattino, quindi non è una soluzione che rispetta, diciamo, il diritto alla casa. Questo lo avevano detto nella risposta precedente, sì. Adesso approfonderanno loro se hai alguna politica. Sabemos, ustedes nombraban los fallos judiciales que le dicen al gobierno lo que tiene que ser y que no respetan. ¿Cómo podrían describir oficialmente o lo que oficialmente se conoce como la política habitativa del gobierno de la ciudad?
En la legalidad tenemos la suerte de que la Constitución de la ciudad, en su artículo 31, es bien clara sobre la garantía del derecho de los seres humanos a vivir en una vivienda adecuada, pero aparte dice de qué manera el Estado debe garantizar ese derecho: a través del IBC, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, a través de legislaciones que se van dando y de leyes que van garantizando este derecho. Inclusive la Constitución de la ciudad garantiza y obliga al Estado de la ciudad a acompañar la regularización dominial de aquellas familias que tienen ocupaciones de más de 20 años en los hogares. La usucapión sería. La realidad es que esta ley, que es la que los funcionarios deben cumplir y hacer cumplir, no se cumple. Nosotros, manteniendo una mesa de trabajo con el IBC, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, uno de los directivos nos planteaba como un gran triunfo haber entregado 30 y ¿cuánto era? 30 y
80 y pico el último año y 8 el año anterior.
80 y pico de créditos este último año y 8 el año anterior. Y entonces decía, bueno, ¿cómo creció de un año a otro para toda la ciudad de Buenos Aires, no para el barrio de La Boca? Este es un gobierno que tiene como característica, es un gobierno de las patronales, del patrón, del que manda. No están acostumbrados a ajustarse a horarios, no están acostumbrados a ajustarse a la ley, ni ajustarse a derecho, porque nunca les tocó, todo lo arreglan de otra manera. Entonces, no cumplen ni con las leyes que ya existen, ni como por ejemplo con el fallo judicial. A partir del mismo día que comenta acá el compañero, que se hizo el escrache al jefe de gobierno, donde nuestra organización, acompañando a los vecinos del incendio, nos plegamos a ese escrache, la jueza ratificaba la medida y decía que daba 5 días como plazo máximo al gobierno de la ciudad para que cumpla con la ley. Estamos en el día 4 y todavía no pasó nada.
Diego, no le acompañe que per fortuna la Constitución de la Città de Buenos Aires en su artículo 31 garantiza, ¿no?, la casa, la vivienda, una casa como corresponde. Ma è semplicemente il governo che non rispetta, sì questa legge. Anche diverse sentenze nei processi giudiziari le hanno detto al governo: dovete rispettare la legge e dovete fare questo. Perché? Perché questo articolo 31 della Costituzione della città dice pure come il governo deve gestire, no, il diritto alla casa, e come per esempio anche deve regolarizzare la situazione delle famiglie che occupano una vivienda, una casa, una proprietà da tanto tempo, questa figura dello usucapione, come diceva la compagna. E si vantavano le autorità della città per la quantità di crediti che avevano dato, che ovviamente non sono nulla. E diceva la compagna, per descrivere veramente, per far capire la realtà di con chi loro devono dialogare, è un governo, come già lo abbiamo detto qua, dei padroni, è un governo dei ricchi per i padroni, quindi loro non si adattano alla legge, no? Non la rispettano, perché sempre nelle loro aziende, no, non hanno rispettato nessuna legge, e quindi per questo è difficile veramente avere un dialogo e una relazione di rispetto mutuo, perché purtroppo, come dicevano le compagne, è un governo di padroni per i padroni che non sono abituati a rispettare la legge, perché, questo insisto, ed è importante, la magistratura, il potere della giustizia della città di Buenos Aires gli dice permanentemente al governo cosa deve fare e come deve farlo, mettendo a posto le istituzioni che già esistono nella città di Buenos Aires e che non si mettono in funzionamento.
Ecco, mi sembra di capire che quindi è una situazione, perché a Roma il problema della casa è molto sentito in molti quartieri, insomma, no? Non so se sono paragonabili le due situazioni. Comunque a Roma ci sono migliaia di appartamenti sfitti perché c'è la politica immobiliare soggetta alla speculazione, quindi queste, che non sono ovviamente né requisiti né assegnati a chi è senza casa, eccetera, per cui il fenomeno delle occupazioni a Roma è molto diffuso. In una situazione però, e questo vorrei chiedere viceversa com'è a Buenos Aires, in una situazione in cui non ci sono casse di ammortizzazione, non ci sono passaggi intermedi dove organizzazioni che lottano per il diritto alla casa, come il caso della Boca Resiste, abbiano un confronto continuo per ottenere, diciamo, assegnazione di alloggi, nuove abitazioni, eccetera eccetera. Avvengono saltuariamente degli incontri col comune, ma sempre a seguito di grosse mobilitazioni che molto spesso finiscono in scontri con la polizia, perché una caratteristica della lotta per la casa a Roma, ma diciamo un po' in tutta Italia, ma a Roma in particolare, è quella che gli sgombri di Saloio sono fatti con le forze dell'ordine. E volevo capire se se c'è una differenza, cioè se ci sono tra virgolette più spazi, se c'è una dialettica diversa, ecco, col potere, insomma, da questo punto di vista. Cioè, se ci sono sgombri della polizia o se invece ci si arriva raramente perché c'è una, sono previsti dei passaggi.
En resumo, Giorgio explicaba que aquí, bueno, la situación de las ocupaciones son comunes porque hay muchísimas casas que están dispuestas por el Estado o inclusive por el negocio inmobiliario, pero que tal vez las personas no tienen todavía los requisitos. Por lo tanto, hay un montón de casas vacías y se ocupa muchísimo. Y aquí se da directamente los desalojos a través de la fuerza pública, a través de la policía. Si ustedes pueden explicar entonces cómo es esa relación con el Estado, más allá de esto que han comentado, en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo es la relación para poder acceder a una vivienda, cosa que aquí por la burocracia se hace muy difícil, y cómo es la relación una vez que se da una ocupación y una vez que el Estado determina que se debe desalojar, cosa que aquí, repito, se da a través de la fuerza pública con escenas de muchísima violencia, ¿no?
Perdón. Bueno, en particular los desalojos en el barrio de La Boca son procesos judiciales que se llevan a cabo. Es un juicio que en general lo lleva adelante un privado y el momento del desalojo en sí no es un momento, por ahí como sí hemos escuchado relatos acá, tan violentos. Sí hubo una época hace muchos años, por ahí en los 90, que se van más desalojos con la fuerza pública. En la situación actual es esto, son desalojos judiciales que por ahí en el momento del desalojo pueden dar lugar a la fuerza pública, pero en general, la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría, no son con ese nivel de violencia. El tema igual que es preocupante es que en realidad hay como toda una complicidad entre el Estado y los privados y la justicia en este caso para que nada detiene este proceso de los desalojos, digamos. A ver, no es necesaria la fuerza pública en realidad, lamentablemente, porque tenés una justicia que falla solamente a favor del derecho del propietario a recuperar su propiedad sin poner en juego el derecho a la vivienda en ese caso. Tenés un Estado que no da respuestas habitacionales, porque para nosotros esto que les contábamos algo del subsidio habitacional o los paradores, que es como las casas de familia, no son respuesta habitacional, porque en todo caso lo único que hacen es perpetuar el incumplimiento al derecho a una vivienda adecuada y definitiva, perpetúan esta situación de vulneración del derecho de las familias, y los privados aprovechan todo este entramado para hacer sus negocios. De hecho, es el Estado, una última cosa, de hecho es el Estado el que termina financiando todo el proceso. Financia la justicia, financia al especulador inmobiliario y todo el recurso del Estado termina estando en favor de que algunos pocos se enriquezcan más, digamos.
Claro. Liz Frati, diceva la compagna, se danno, accadono alla fine di un processo giudiziario, no? Che porta avanti il privato, diciamo il proprietario di quella proprietà che si vuole sgomberare.
Inizia la causa.
Giusto così. Quindi dice, magari è vero, non si danno delle situazioni di violenze come accadono qua, ma succede che lo Stato, la giustizia, i privati sono tutti insieme e precisamente è lo Stato, il potere esecutivo della città di Buenos Aires che gioca in favore dei privati avendo o dando più ragione precisamente al diritto, no, del privato che al diritto delle famiglie ad avere una casa. Questa è la situazione. Ma io volevo chiedergli alla compagna per far capire bene, completare questa situazione. Capiamo che si dà alla fine di un processo giudiziario dove magari lo Stato gioca a favore dei privati, ma la situazione della gente, voglio dire, la gente accetta questo processo e se ne va, quiero decir, la gente una vez que se da el proceso, que hay una sentencia de un juez a favor del privado, las familias lamentablemente esto lo aceptan y se da, o se dan situaciones de resistencia.
Sí, se dan situaciones de todo tipo en realidad. Se dan situaciones que por ahí depende, a ver, hay como diferentes cuestiones. Por un lado, hay familias como tenemos ahora el caso de La Campe hace 2 meses después del incendio, tenemos ese tipo de situaciones. También hay situaciones que es difícil para las familias resistirse, porque por ahí en un conventillo que son 20 familias se hacen como desalojos por etapas, entonces se desaloja primero uno, después otro, y es muy difícil para las familias poder organizarse en función de colectivizar el problema. Y después, por ahí vuelvo un poco a lo que habían preguntado antes en relación al acceso a la vivienda social, digamos. También es esto, muchas personas, la mayoría del barrio va y se anota para acceder a un crédito, que es hermosos créditos que tiene el gobierno de la ciudad, pero también es una situación de mucha burocracia, muy desgastante para las familias. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir que son prácticamente imposibles de cumplir para las familias y termina siendo como toda una situación bastante perversa y desgastante, digamos.
No, no se arriba, magari diceva, en unas situaciones de violencia, porque sí, ya dal inicio es difícil una resistencia, diciamo così, colectiva, porque a volte gli sfratti si fanno no per tappe, no, a rate, quindi ya per questo è veramente molto molto difficile poter fare una resistenza che dopo magari permette alle forze dell'ordine, alle forze repressive attuare. Così sono gli sfratti in questo caso. Dopo c'è la situazione della gente che cerca di mettersi, no, e attraversare quella burocrazia dei crediti che propone la città di Buenos Aires, ma che uguale sono molto difficili di avere veramente.
Domanda specifica su un tema molto accattivante anche qui, che è quello dello stadio, perché ci abbiamo a Roma un problema dello stadio.
Sono qui per buttarci fuori di città. Sono venuti tutti qui per noi, ma guarda.
Bene, torniamo in diretta, siamo qui, lo rammentiamo per chi si è messo all'ascolto adesso, con le compagne della Boca Resiste e Propone, che è un'organizzazione della città di Buenos Aires, che interviene soprattutto nel quartiere della Boca e sul tema delle case e delle abitazioni. E però, insomma, abbiamo parlato di gentrificazione, di come va cambiando la Boca con i meccanismi che conosciamo di speculazione, quindi con l'espulsione dei proletari che vi abitavano. Il caso di dirlo, la Boca è tradizionalmente un quartiere proletario, insomma, di antica formazione, e con le speculazioni che si accompagnano, ma soprattutto con lo sgombro, quindi con la perdita delle abitazioni, quindi con le persone, le famiglie che vanno in mezzo alla strada. E adesso volevamo fare in questo ambito una domanda specifica, perché nel quartiere della Boca, come magari qualcuno appassionato di calcio sa, c'è la famosa squadra del Boca Junior e c'è uno stadio altrettanto famoso dove è cominciato questo deportivo, come si dice, questa squadra di calcio. E legata a questo stadio c'è un meccanismo di carattere speculativo che le compagne hanno contrastato, insomma, proprio, no? E quindi adesso magari ci raccontano un po' la storia di questa speculazione.
Sì, aggiungo io, perché se vuole ampliare, no, lo stadio del Boca Juniors, e lì c'è la disputa. E dopo, un altro dettaglio che le compagne sapranno spiegare anche meglio: il presidente attuale del Boca Juniors, diciamo, sarebbe un delfino, come si dice, no, del presidente Mauricio Macri.
Ma perché Macri tifa Boca?
Macri era stato il presidente prima.
Ma quello tiferà qualsiasi squadra,
no,
vuol dire.
No, Macri prima era stato già presidente, no, del Boca Juniors, prima di essere il sindaco della città di Buenos Aires. Diciamo che lì è iniziata la sua carriera politica. Però è un delfino perché si dice che Angelici, o Angelici, no, nella pronuncia italiana, come volete, è quello che fa il lobby giudiziario per Mauricio Macri nei diversi tribunali dell'Argentina. Quindi quando Macri ha bisogno di una sentenza nel suo favore, Angelici muove, no, le sue conoscenze nella magistratura a livello della città e a livello nazionale. Questo lo spiegheranno meglio, e si pueden entonces contar un poco la disputa, cuál es la situación con el estadio de Boca y bueno, cómo es esa pelea.
Sí. Bueno, primero... Sí, Angelici es un operador de Macri en la justicia, como dice él. No lo decimos nosotros, lo dicen las propias candidatas que van en sus listas, como es la diputada Lilita Carrió, ¿no? Entonces, pero así como ellos son así de poderosos y así de mafiosos, la Boca tiene una histórica tradición de lucha, ¿no? En la Boca se conquistaron la jornada de 8 horas de trabajo. La primera mujer que votó en la Argentina 30 años antes de que el voto fuera legal fue en el barrio de La Boca, en una escuela de nuestro barrio. Y siguiendo esa histórica tradición de lucha, que nosotros decimos 147 años de histórica tradición de lucha, cuando se llevó adelante la venta de los terrenos de Casa Amarilla a través de la Corporación Buenos Aires Sur, terrenos que eran declarados de utilidad propia por el propio Ejecutivo de la ciudad, por el propio Estado, nosotros, a sabiendas de que esa venta había sido ilegal y se había llevado adelante sin cumplir con lo que manda la Constitución para poder vender tierras públicas, La Boca Resiste y Propone, en representación de los vecinos del barrio de La Boca y de la ciudad de Buenos Aires, fuimos los demandantes en la causa contra el Club Boca Junior, la Corporación Buenos Aires Sur y el gobierno de la ciudad. ¿Querés ir
Facevo un racconto, no, la compagna della storia di lotta.
Mi sembra un po' importante farla sapere.
Nella Boca parlava della prima donna che ha votato in Argentina, anche 30 anni prima della legge che permetteva alle donne votare nel nostro paese. Io aggiungo, no, Alfredo Palacios è stato il primo deputato socialista di America Latina scelto per il quartiere della Boca, come dicevi tu, Giorgio, un quartiere operaio, proletario, quindi un quartiere dove le idee anarchiche, le idee comuniste che venivano dall'Europa avevano un fuoco importante in quel quartiere. La prima casa della Fora, questo è vero, la Federazione Obrera Regionale Argentina, voglio dire quelli che rappresentavano l'anarchismo nell'Argentina, la prima casa dell'anarchismo c'era nella Boca, quindi per far capire, no, la storia di lotta che c'è nella Boca. Lo stesso governo, o almeno lo stesso Stato, aveva dichiarato le terre dello stadio del Boca Juniors come terre pubbliche, che dopo si sono vendute senza rispettare la legge. Quindi loro, i compagni e le compagne della Boca Resiste e Propone, si hanno convertito in demandanti contro il governo della città di Buenos Aires e il club Boca Juniors e contro la fondazione la Corporazione Buenos Aires Sur, que sarebbe chi?
Es la herramienta legal que tiene la ciudad para vender las propiedades. Es quien administra los bienes de la ciudad de Buenos Aires, de la zona.
Es una agencia técnica que se ocupa de fare questo tipo di operazioni. Ma mi sembra di aver capito che lì volevano costruire un nuovo stadio, addirittura non ristrutturare il vecchio stadio, insomma, che sarebbe stato anche logico in qualche modo.
Sì, en el proyecto que ellos presentan para llevar adelante la compra dicen que ahí van a hacer un centro cultural, una salita de teatro, una salita de primeros auxilios, una biblioteca. Pero en la campaña de Angelici para presidente del Club Boca Juniors se basó toda en decir que ahí iba a construir un nuevo estadio, un estadio modelo, al que nosotros le decimos estadio shopping, donde todos los hinchas de Boca que no pueden entrar al estadio iban a poder entrar. De hecho, si uno entra a la página oficial del estadio del Club Boca Juniors y ve en la plataforma de campaña de Angelici, dice los 5 puntos para construir la nueva bombonera. El primer punto, rezonificar la zona, cambiar la estructura de la zona para poder edificar distinto. El segundo punto, comprar los terrenos. El tercer punto, conseguir financistas. Y así hasta llegar al quinto punto. De hecho, avanzaron en una etapa previa en el año 2014 con un proyecto de ley presentado por el diputado Moscariello, que aparte de ser diputado, era el vicepresidente del club y usando su fuero de diputado en beneficio propio presentó un proyecto de rezonificación y eso también fue repelido y parado por los vecinos del barrio.
Diceva che l'idea del presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, o lui almeno alla collettività, alla comunità della Boca, diceva che era un progetto che impiegava una biblioteca, un centro culturale, una sala anche dei primi soccorsi, eccetera. Ma lui dopo, per essere presidente del Boca Juniors, faceva campagna promettendo un nuovo stadio che impiegava questi 5 punti. Uno era per esempio la riqualificazione di quella zona, un altro punto era la compra dei terreni adiacenti, un altro era per esempio avere il finanziamento per questo. Dopo, un'altra cosa interessante che aggiunge la compagna è che c'era il deputato, no? Sì, Moscariello. Il deputato Moscariello presenta un progetto di legge per riqualificare la zona con quello che noi già sappiamo e capiamo che significa riqualificare, no? Una zona, avendo parlato questo della gentrificazione, ma questo deputato Moscariello era alla stessa volta il vicepresidente del Boca Juniors, per capire, no? Quindi il deputato che è alla stessa volta vicepresidente del Boca presenta un progetto di legge per riqualificare la zona che Boca Juniors vuole per costruire il loro nuovo stadio.
Io ho sentito che la compagna lo chiamava una nuova bomboniera, no? Perché lo stadio, il vecchio stadio del Boca Junior, viene chiamato la bomboniera, insomma, no?
Giusto.
In questo così, una...
Sì, è uno stadio veramente per la...
Tanto per far capire, insomma.
Sì, sì, è per la popolarità della squadra, sì, è veramente, sì, che è uno stadio che è rimasto piccolo,
sì,
per
sì,
la
sì,
quantità,
certo,
di pubblico, ma anche qua si può parlare, questo mi permetto di aggiungerlo io come tifoso, di un processo di gentrificazione calcistica, perché veramente...
Tu di che sei tifoso?
tifavo, diciamo, per il Boca Juniors. Adesso cerco di non essere influenzato. Quindi, emozionalmente, okay, per questo, ma tifavo. Perché? Perché anche se è rimasto piccolo lo stadio per la quantità di gente che vuole andare, è vero che anno dopo anno il business, l'affare dei turisti nello stadio è sempre più grosso, no? Lasciando fuori ai veri tifosi, tifosi dei ceppi popolari, certo, della società. Quindi per questo parlo io di una gentrificazione calcistica all'interno dello stadio del Boca Juniors, che si vede o si pretende vendere di nuovo all'estero e non alla gente che veramente si gode con il calcio, che magari ha l'unica gioia nel calcio.
Hago una aclaración. Dentro de nuestro espacio, que es una multisectorial, como les decíamos antes, participa también una organización del club, que es Boca es Pueblo, que es una organización que tiene como objetivo luchar dentro del club, dentro de la vida política del club, para que Boca Junior vuelva a ser el club de nuestros amores y esa cosa, esa memoria nostálgica que nos quedó de un club que cumplía una función social para todos los vecinos. Nosotros tenemos en nuestro barrio, esto que decía él, es a tal punto real que hay chicos que tienen 10 años y viven a 50 metros del estadio y son hinchas apasionados de Boca Junior que jamás pudieron entrar.
Dicevo la compagna che all'interno della multisettoriale della Boca propone Resiste c'è una gruppazione di tifosi che cercano fare vita politica all'interno del club, no? Che si chiama Boca e Popolo, e cercano di precisamente riportare al Boca a questo spirito popolare che ha avuto da sempre. E dava l'esempio di tanti bambini che magari abitano a 50 metri dello stadio del Boca Juniors e non sono potuto andare mai allo stadio, no? Per tanti motivi, soprattutto economici, penso, certo, penso io, ma si danno queste situazioni.
Y una cosa, cuando en realidad antes, para que se den una idea como un ejemplo, muchos cuentan, la gente más grande cuenta cómo se iba, por ejemplo, se iba a bañar al club, porque cuando había problemas de agua, porque era el único lugar donde realmente había agua y duchas en buenas condiciones, era el club, y lo usaban así tranquilamente, aún los que no eran hinchas del club y no eran socios del club, igual porque por vivir en el barrio, ¿no?
Perché quello che vuole questa aggruppazione Boca e Popolo all'interno della multisettoriale è precisamente riportare la funzione sociale. E l'esempio che dava la compagna, diceva, quando c'erano dei problemi con l'acqua, con l'accesso all'acqua nel quartiere della Boca, tanta gente andava al club a farsi la doccia.
A farsi la doccia al club. Vabbè, questo sono cose.
Anche la gente che non era
significative,
no, tifosa del club. Per questo è importante all'interno pure della multisettoriale della Boca propone Resiste questa aggruppazione che cerca di fare politica all'interno del club per riportarlo al posto de dove è nato, al popolo.
Y esta agrupación tiene además un lema que dice, que tiene remeras y banderas que dicen: de la Bombonera no nos vamos. O sea, hay toda una lucha para plantear que la Bombonera no sea un negocio, o sea, que la Bombonera es más que un museo, que un negocio, que un estadio, ¿no? O sea, ellos lo plantean desde este lugar, pero bueno, que tiene que ver con todo esto, con la función social que cumplía el club, con la importancia esta de la identidad también para el barrio, ¿no? Antiguamente era un club de verdad abierto al barrio, y hoy realmente el acceso, o sea, cualquier turista que vaya se va a poder dar cuenta que no es fácil el acceso, la entrada no es barata, la entrada para el museo, para el estadio, y bueno, y hay todo un comercio alrededor del club que hace que se transforme más en un museo o un objeto turístico que en un club social, ¿no?
Y el motivo de la agrupación Boca e Popolo es: de la Bombonera non ce ne andiamo, ¿no? Un poco questo lo spirito per combattere questa idea di fare un commercio certo, dello stadio. I prezzi dei biglietti sia allo stadio che al museo non sono per nulla economici, anche i turisti si rendono conto che non è facile accedere allo stadio, e l'idea è questo: togliere lo stadio di questa mentalità di commercio e di nuovo portarlo una volta e per sempre, speriamo, al popolo.
Bene, io non so se voi volete aggiungere qualcosa soprattutto magari sulle prospettive, se volete dire qualcosa sulle vostre prospettive, se no insomma, sì, siamo
io li chiederei se vogliono aggiungere qualcosa sulle loro prospettive, sì, ma anche se ci possono fare un'idea di come vedono loro l'Argentina per questi prossimi anni, perché adesso in ottobre noi abbiamo delle elezioni parlamentari e questo sarà veramente importante, perché sono le elezioni, no, di mezzo termine, come si dice, sì, dove c'è l'opportunità di dirle a un governo che non sta facendo le cose
ma
bene.
C'è il rinnovo delle camere?
E giustamente, in parte almeno se rinnovano le camere. E niente, mi piacerebbe sapere, sì, di loro questo, le prospettive per il loro lavoro, ma anche come vedono queste elezioni. Come viene entonces su trabajo, obviamente, como se viene a futuro ustedes en el inmediato, y qué análisis pueden dar para ayudar a comprender lo que se viene en la Argentina en estos meses, digamos, porque en la Argentina no se puede, en la Argentina no se può fare, ¿no? Una especulación a lungo termine.
No, a lungo termine,
no, no. Non possiamo mai sapere cosa succederà, almeno nei prossimi mesi.
Para ayer.
Sí, bueno, nosotros como organización siempre nos proyectamos primero con fe y con prepotencia de trabajo. Ejercitamos entre todos nosotros un principio de solidaridad combativa que nos permite sostenernos incluso en los momentos más difíciles. Cuando uno se va cayendo, el otro lo levanta, y así es que vamos conquistando las pequeñas cositas que conquistamos y sosteniéndonos cuando las cosas se ponen difíciles. En lo que tiene que ver con el trabajo concreto, todavía esperando que el proyecto de ley que declara la emergencia habitacional para nuestro barrio se trate en el Parlamento, proyectando esta posibilidad de hacer una presentación colectiva, batallando contra el Distrito de las Artes, que es el posibilitador económico de que todos estos proyectos se beneficien en nuestro barrio, pidiendo que se cumpla el artículo 29 de ese proyecto, que es el que nos ayudaría a frenar un poco esta situación, y en términos de lo difícil que se viene para adelante a nivel general, a nivel nacional, nosotros conocemos bien el monstruo contra el que peleamos. Por eso nuestra organización, si bien atiende cuestiones locales, nosotros vimos todo el desarrollo político de este que es hoy el presidente de la nación. Primero, como dijo el compañero, como presidente del Club Boca Junior, vimos cómo degradó y borró la función social del club. Después, como jefe de gobierno de la ciudad, vimos que no era nadie que pudiera cumplir con las leyes, que pudiera comprender cuáles son las situaciones que viven las familias, porque estamos hablando de alguien que es un millonario gobernando situaciones de familias que sufren. Entonces no hay manera de que esto sea compatible. No hay manera de que nuestro patrón, que es quien vive de la renta y la explotación de nuestro trabajo, piense en nosotros como seres humanos y piense en nuestra condición de derecho y piense en nuestras condiciones de vulnerabilidad. Porque no las conocen. Porque no tienen ni idea de cómo es viajar en colectivo, cómo es perder la casa, cómo es bañarse con agua fría y demás. El mes que viene hay elecciones para diputado, y eso por ahí uno apela a la memoria del pueblo y a este año y medio, casi dos, de gestión del macrismo, que fue horrenda y que ha puesto rápidamente a un montón de trabajadores en la calle, y ha puesto hace 10 años, 12, que en la Argentina no nos acordábamos cómo era que nos corten la luz por falta de pago. Bueno, creemos, apelamos a que esa memoria en el pueblo existe, que todos nosotros trabajamos para que esa memoria esté y se construya, y que les vaya mal en las elecciones, porque el pueblo tiene reacción, y si no, seguiremos luchando con la fuerte convicción de que algún día vamos a vencer.
Ci accompagna che ovviamente lavorano con fede, con prepotenza di lavoro, cercando ancora questa solidarietà combattiva, no? tra di loro. Nel concreto, aspettando che il progetto di legge che dichiari l'emergenza abitativa nella Bocca sia trattato a livello parlamentare nazionale, anche lavorando in concreto questa possibilità di un progetto collettivo con queste altre esperienze di sfratti e di sgombero a livello internazionale. E dopo facevano un'altra descrizione del governo dell'Argentina, un governo di miliardari che non può o che veramente non capisce come governare le situazioni della gente povera, della gente umile, perché non ha avuto mai un rapporto con quella gente, perché stiamo parlando di un governo di miliardari che non hanno preso mai i mezzi pubblici, che non si hanno fatto mai una doccia con l'acqua fredda e che non hanno mai patito le diverse situazioni che il popolo o che almeno i settori popolari hanno patito nella loro storia. Dopo, per le elezioni che avremo in Argentina adesso ad ottobre, si appella alla memoria del popolo, no? E soprattutto alla memoria recente, in questo anno e mezzo, due anni di governo di Macri, che è stato un disastro, ed speriamo, questo lo dico così, di che questo appello alla memoria veramente collettiva funzioni, se no si continuerà a lottare fino a vincere.
Beh, insomma, io non posso che ringraziarvi a nome di tutta la radio, e sentendo il racconto di queste lotte, di questa determinazione, aumenta la convinzione che, come diceva la compagna, alla fine vinceremo, e soprattutto si rafforza la speranza che questo possa, insomma, accadere quanto prima. Quindi ancora grazie, e portate i saluti di Radio Onda Rossa al barrio della Bocca. E adesso non mandiamo subito uno stacco, perché prima di passare al prossimo argomento io volevo ricordare che domani 4 ottobre sono 100 anni dalla nascita di un'altra, siamo in tema, di una grande donna della